Allora, per questo nostro ultimo incontro vedremo come San Paolo si rapporta alla figura, un po' alla figura di Abramo, ma soprattutto alla storia di Abramo, come lui la interpreta, ecco, questa storia di Abramo. Allora ci concentreremo sul brano del capitolo 4 della lettera ai Galati, per questo io vi ho dato questo foglietto, perché appunto leggiamo questo brano, che è Galati 4, 21-31, dove si fa un raffronto, un'interpretazione alla luce di Gesù Cristo, di Agar e di Sara e dei loro figli, che noi abbiamo visto abbastanza bene nei nostri incontri.
Le due alleanze, Agar e Sara.
Galati.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Ditemi, voi che volete essere sotto la legge, non sentite che cosa dice la legge? Sta scritto infatti che Abramo ebbe due figli, uno dalla schiava e uno dalla donna libera. Ma il figlio della schiava è nato secondo la carne, il figlio della donna libera in virtù della promessa. Ora queste cose sono dette per allegoria. Le due donne infatti rappresentano le due alleanze. Una, quella del Monte Sinai, che genera nella schiavitù, è rappresentata da Agar. Il Sinai è un monte dell'Arabia. Essa corrisponde alla Gerusalemme attuale, che di fatto è schiava insieme ai suoi figli. Invece la Gerusalemme di lassù è libera ed è la madre di tutti noi. Sta scritto infatti: rallegrati, sterile, tu che non partorisci, grida di gioia, tu che non conosci i dolori del parto, perché molti sono i figli dell'abbandonata, più di quelli della donna che ha marito. E voi, fratelli, siete figli della promessa, alla maniera di Isacco. Ma come allora colui che era nato secondo la carne testificava quello nato secondo lo Spirito, così accade anche ora. Però che cosa dice la Scrittura? Manda via la schiava e suo figlio, perché il figlio della schiava non avrà eredità col figlio della donna libera. Così, fratelli, noi non siamo figli di una schiava, ma della donna libera. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio. Allora, ecco, questo brano è molto importante e anche interessante da diversi punti di vista. Uno forse che può sembrare più lontano dal nostro interesse, che ovviamente è più di tipo spirituale e diciamo esistenziale, esperienziale, ciò che la parola dice alla nostra vita, ma che è sempre importante, perché appunto ci aiuta a comprendere un po' quello che la parola dice anche nel Nuovo Testamento. E allora questo primo elemento importante di questo brano è come Paolo interpreta l'Antico Testamento e più in generale come nel Nuovo Testamento viene interpretato l'Antico Testamento. E si vede bene come, se noi ripensiamo un po' al percorso che abbiamo fatto, ciò che abbiamo detto rispetto ai significati e all'interpretazione che abbiamo dato della storia di Abramo, vediamo che San Paolo si prende una grande libertà, non fa sicuramente un'interpretazione letterale, un'interpretazione, possiamo dire, fedele, ma fa un'interpretazione che è una riflessione che va, vuole andare. Allora lui ha una cosa, una, prima di tutto usa i sistemi interpretativi dei rabbini, lui era, aveva studiato, era stato un rabbino e quindi usa quei metodi interpretativi lì, che lui piega un po', ecco, al suo scopo di sostenere, aiutare i cristiani nel vivere la loro relazione con Gesù Cristo. Quindi questo, cioè, ciò che ha come obiettivo, l'obiettivo principale di San Paolo è sempre quello di annunciare Gesù Cristo, Salvatore, liberatore di tutti gli uomini. E quindi per fare questo, ecco, usa la scrittura a volte in un modo che a noi ci sembra un po' strano. E qui abbiamo appunto da parte di San Paolo una riflessione sulle due alleanze, l'antica alleanza e la nuova alleanza, lette nell'ottica della schiavitù e della libertà, e prende come rappresentanti della schiavitù Agar e suo figlio Ismaele, e rappresentanti della libertà Sara e suo figlio Isacco. Ovviamente appunto l'interpretazione che San Paolo ne dà di tutto questo è abbastanza lontana da quella che è la nostra idea. Dopo anche su questo casomai diremo qualche altra cosa. Nella lettera ai Galati San Paolo ha un problema, che gli abitanti di questa regione, la Galazia, che era una parte della Turchia di oggi, diciamo, che si erano convertiti, erano entrati a far parte delle comunità cristiane, avevano accolto inizialmente il suo Vangelo, con il quale lui predicava appunto e portava la libertà per tutti gli uomini, che fossero di origine ebraica o di origine pagana, per tutti la libertà in Cristo, la libertà dalla legge, la libertà dal peccato, la libertà da ogni tipo di schiavitù. E a questo avevano aderito inizialmente. Poi però, forse per la venuta di qualcheduno proveniente dalle comunità palestinesi più legate alla tradizione ebraica, avevano un po', ecco, come si può dire, era un po' tornati indietro, ecco, avevano unito un po' a questa esperienza della libertà, però la necessità anche di seguire la legge. Allora, nella lettera ai Galati, San Paolo difende quello che lui chiama il suo Vangelo, e lo fa inizialmente portando il proprio esempio come modello di adesione a Cristo, che lo aveva liberato da tutto il suo il fardello della legge. La seconda parte della lettera invece, diciamo, è un po' più sostanziosa, nel senso che affronta un po' aspetti di natura più dottrinale, se vogliamo, parlando della legge, della fede, della giustificazione, quindi che noi ora adesso non è che stiamo qui a parlare della lettera Galati, ma ecco, questo è importante capire bene. E poi nell'ultima parte, che appunto sono i capitoli 4 e 5, quindi il nostro brano fa parte di quest'ultima parte, San Paolo si concentra sull'essere figli, cioè che cosa ci fa Cristo, liberandoci dal peccato, dalla schiavitù, ci rende figli di Dio. Quindi figli di Dio si diventa non mediante la legge, ma mediante la fede. E anche nella lettera ai Romani San Paolo prenderà Abramo come punto di riferimento proprio per affermare l'importanza della fede. Nel capitolo 4 della lettera ai Romani San Paolo proprio afferma con forza come Abramo credette a Dio, cioè si appoggiò saldamente a quella parola, a quella promessa che Dio gli aveva fatto. Credere significa appoggiarsi, confidare, avere fiducia, come sappiamo. Ma abbiamo visto nei nostri approfondimenti sulla storia di Abramo che la promessa, che era la promessa della terra e la promessa di una discendenza, erano tutte e due queste promesse in qualche modo contraddittorie, in qualche modo, abbiamo visto, hanno ritardato tanto nell'essere adempiute. Addirittura quella della terra sarà adempiuta nel popolo che entrerà nella terra dopo l'esodo, quindi secoli dopo. Ma il problema per Abramo è che le promesse di Dio, primo, ritardano, no? Abbiamo visto tante volte, e poi anche però in qualche modo vanno contro la ragionevolezza umana, perché sappiamo Sara era sterile, lui era anziano, come poter pensare che potesse nascere un figlio da loro? La terra era abitata da popoli forti, stabiliti bene in quei territori. Come poter pensare che Dio potesse prendere quella terra e darla ad Abramo? Quindi era un credere in qualche modo, erano promesse che però non avevano una evidenza alla ragione umana. E allora appunto qui sta l'importanza del credere di Abramo. Abramo credette, superò la contraddittorietà della promessa, l'incredibilità, se vogliamo, della promessa, che per la realtà attuale appunto sembrava strana, la sua fede gli permise di collocarsi nella giusta posizione nei confronti di Dio. Abramo si appoggia alle promesse di Dio, e questa è la sua speranza. E questa è l'affermazione che Paolo fa nel capitolo 4 della lettera ai Romani, al versetto 18. Egli ebbe fede sperando contro ogni speranza. E nel versetto precedente aveva detto che Abramo credette in Dio che rende vita ai morti e chiama all'essere le cose che ancora non sono. Cioè Abramo ha fatto questa esperienza di una fede in un Dio che fa cose che all'uomo sono impossibili. Abramo crede questo. E come abbiamo visto l'altra volta, no? Gesù aveva detto: Abramo vide il mio giorno e gioì. Qual era il giorno? Il giorno era il giorno della resurrezione di Gesù, perché in qualche modo il seno morto di Sara, che dà la vita a Isacco, è un'anticipazione della resurrezione. Abramo, anziano, da cui nasce un figlio, è un segno della risurrezione di Gesù. Allora ecco che l'affermazione che fa San Paolo nella lettera ai Galati, che si diventa figli di Dio non per la legge ma per la fede, ha questo anche, diciamo, retroterra nella consapevolezza e nell'esperienza cristiana di San Paolo. E allora ecco, San Paolo qui nel capitolo 4 della lettera ai Galati fa un'interpretazione, come dicevo, tipica della lettura rabbinica ebraica dell'Antico Testamento, attraverso un processo che che si chiama Midrash, forse l'ho detta qualche altra volta questa parola, viene da un verbo ebraico, darash, che significa scrutare, esaminare, studiare. Quindi è un modo di esaminare, di approfondire, di andare in profondità alla parola di Dio. È un metodo di interpretazione della Bibbia che la vuole attualizzare, cioè rendere significativa per l'esperienza di coloro che ascoltano, delle comunità cristiane che leggeranno questa lettera. Quindi scopre, se vogliamo, delle applicazioni pratiche e dei significati nuovi nella scrittura, che sono però lontani dall'apparire a prima vista. Non è ciò che appare a prima vista. Se noi lo leggiamo così, non riusciamo a penetrare così in profondità. Ecco, questo tipo di interpretazione è midrashica a questa, e questo è quello che fa San Paolo. San Paolo qui fa un vero e proprio midrash, usando una modalità tipica, particolare dei primi secoli della Chiesa, che poi sarà usata anche dai padri della Chiesa, cioè attraverso un'interpretazione tipologica. Cioè, dopo aver spiegato questo, non entro più in queste questioni tecniche, però credo sia anche importante, perché sennò qui non si capisce cosa fa San Paolo, no? Ma che dice? Dice cose strane, no? Ecco. Che cos'è l'interpretazione tipologica? È un modo di leggere l'Antico Testamento cercando la prefigurazione di qualcosa, o meglio, di qualcuno, che poi è compiuto nel Nuovo Testamento. Quindi c'è una somiglianza tra ciò che è detto nell'Antico Testamento e ciò che poi è realizzato nel Nuovo Testamento. Esempio, no? Cioè ci sono tanti personaggi nell'Antico Testamento che sono poi letti come prefigurazione in questo tipo di interpretazione, si chiama tipo, per questa interpretazione tipologica di Gesù. Per esempio, vedremo l'anno prossimo Giuseppe. Giuseppe è una tipica figura interpretata poi nell'Antico, nel Nuovo Testamento e poi dai padri della Chiesa come prefigurazione di Gesù. C'è tutta una serie di caratteristiche che poi, così come abbiamo visto l'altra volta il sacrificio di Isacco, no? È tipo, cioè è prefigurazione di Gesù nella situazione, nel momento cruciale della croce, no? Guardate, avevamo detto di Isacco che porta la legna, deve essere sacrificato, c'è l'ariete, quindi l'agnello che lo sostituisce, no? Ecco, c'è tutta una serie di elementi perché poi dopo si riscoprono, si trovano. Ecco, questo è quello che fa qui San Paolo, no? Inizia con una domanda: ditemi voi che volete essere sotto la legge, non sentite che cosa dice la legge? Cominciamo questa domanda per provocare. E poi parla dei due figli, di cui abbiamo visto parlano i capitoli 16 e 21 della Genesi. E Paolo inserisce qui due antitesi. Un'antitesi relativa alle madri, la schiava e la libera, e un'antitesi relativa ai figli, la carne e la promessa. Sta scritto infatti che Abramo ebbe due figli, uno dalla schiava e uno dalla donna libera. Ma il figlio della schiava è nato secondo la carne, il figlio della donna libera in virtù della promessa. La seconda parte di questo Midrash dice che questi eventi, gli eventi dell'Antico Testamento, della storia della nascita di questi due figli di Abramo, vanno appunto compresi in senso allegorico, tipologico, vogliono rimandare a ciò che avverrà poi nel Nuovo Testamento con Gesù. Ora queste cose sono dette per allegoria, dice proprio San Paolo nel versetto 24. Questa è un po' la struttura, ecco, di questo brano. La domanda, San Paolo comincia un dialogo con i Galati, tra l'altro ditemi, rispondetemi, quindi invita a un dialogo. Non sentite che cosa dice la legge? Cioè voi volete osservare la legge, ma l'osservanza materiale della legge può anche, dice questo San Paolo, non avere a monte una comprensione vera del senso della scrittura. Cioè ci può essere una lettura materiale, letterale se vogliamo, che però in realtà non ci dà il senso vero di ciò che Dio ci voleva dire. C'è sempre questa tentazione della lettura, oggi si chiama fondamentalista, della Bibbia, no? Cioè si legge ciò che c'è scritto e si pensa che ciò che c'è scritto è ciò che noi oggi bisogna vivere. Esempio chiaro che così i testimoni di Geova leggono che non si può toccare il sangue, ecco, e allora non, perché nel sangue c'è la vita, come dice appunto Dio dopo il diluvio universale nella Genesi, e allora non si possono fare le trasfusioni di sangue, si lascia morire la gente perché c'è scritto nella Bibbia, ecco. Ovviamente non, Dio tutto vuole all'infuori che qualcuno muoia. Questa è una tentazione che ha dovuto affrontare anche Gesù. Guardate, la terza tentazione, che cosa gli dice il diavolo? Dice: guarda, che cosa c'è scritto nella Bibbia? C'è scritto: io ti custodirò in tutti i tuoi passi perché tu non inciampi. E quindi gli dice il diavolo: se c'è scritto così, buttati di sotto, che vedrai, non ti succederà niente. In fondo anche questa è un'interpretazione letterale fondamentalista. Ma qual è il criterio fondamentale per leggere la scrittura? È l'amore di Dio. È l'amore di Dio che viene incontro all'uomo. Questo è il senso fondamentale della legge e della promessa. Se si osserva la legge, se noi riuscissimo a osservare tutte le leggi di Dio, tutta la legge di Dio, ma non si capisse l'amore di Dio e la grazia di Dio, questo non servirebbe a niente, non si entrerebbe nello spirito di Dio, in ciò che Dio ci vuole dire con la sua parola. E soprattutto non si entrerebbe in comunione con colui che parla in quella parola. Si potrebbe essere dei perfetti esecutori materiali della parola, della legge di Dio, senza però entrare in comunione con Lui. E questo è quello che Paolo rimprovera ai Galati. Quindi ci può essere un cattivo ascolto della parola. Non cogliere il senso profondo della parola, utilizzare la parola, strumentalizzare la parola, che è l'esatto contrario di ascoltare la parola. Perché ascoltare la parola è sempre, ascoltare ha sempre un riferimento all'obbedire, si ascolta sempre per obbedire, per trasformare la propria vita secondo lo spirito che quella parola contiene dentro, e lo spirito è l'amore di Dio. Quindi, dice San Paolo, c'è un ministero della lettera che uccide e c'è un ministero dello spirito che dà la vita. Quindi, con la stessa parola si può uccidere e dare la vita, con la stessa identica parola. E Abramo, ecco, fa questo passaggio, qui si riferisce a Abramo, no? Perché Abramo ha promesso, Dio ha promesso a Abramo il figlio e la terra, abbiamo visto. Il figlio è il futuro, è la vita. La terra è la condizione per mantenere la vita, perché la terra dà da vivere, dà sostentamento. Ora, se io cerco direttamente il figlio e la terra, se Dio non me li dà, io me li prendo. Io me li conquisto. E infatti, quando Israele ha tenuto la terra, ha preso la terra come possesso, andava a finire e sono andati in esilio. Perché non è il corretto modo di vivere la terra. Allora, Abramo deve capire che il figlio, cioè la vita che Dio gli promette, è la vera vita. E che questo figlio che Dio gli promette è poi la possibilità di essere figli di Dio. Quindi, Paolo comincia con questo riferimento alla legge. Che cos'è la legge? Che cosa dice la legge? Bisogna saper leggere. E guardate, è la stessa cosa che dice Gesù allo scriba, dottore della legge, che gli dice, quando gli chiede qual è il più grande dei comandamenti, no? E Gesù gli domanda due cose, fa due domande: che cosa dice la legge? E poi dopo gli dice come leggi? Perché non basta che sia scritto, il problema è anche come lo leggo, come lo interpreto, come io ascolto quella parola. E allora San Paolo qui comincia a dire che cosa sta scritto, ma non che cosa sta scritto materialmente, qual è il senso profondo, fa questa interpretazione, di quella parola, di quegli eventi che noi abbiamo letto in questo corso di Lezio Divina. Sta scritto infatti, versetto 22, che Abramo ebbe due figli, uno dalla donna schiava e uno dalla donna libera. Ma il figlio della schiava è nato secondo la carne, il figlio della donna libera in virtù della promessa. Breve, insomma, l'abbiamo approfondito parecchio. Genesi 16 ci presenta Abramo e Sara, che ormai vecchi, non hanno figli, e pensano di aiutare Dio, perdono un po' la pazienza perché il tempo passa, queste promesse non si realizzano. Allora c'è tutta quell'iniziativa di Sara che pensa di far avere questo figlio ad Abramo dalla schiava Agar, dalla sua schiava Agar. Quindi nell'immagine qui che usa San Paolo, Agar è la schiava che dà un figlio ad Abramo. E per San Paolo Agar quindi è l'immagine, rappresenta tutti i nostri tentativi di realizzare il regno di Dio come lo vogliamo noi con i nostri mezzi. Tutte le volte che noi pensiamo di essere più intelligenti di Dio. Ma il regno di Dio è di Dio. Dio lo realizza. E per noi che cos'è? È un dono di Dio, non è una nostra realizzazione. Noi, il regno di Dio, non siamo chiamati a realizzarlo. Noi siamo chiamati a viverlo, che è molto di più che realizzarlo. Chi lo realizza è Dio stesso. Sotto a questo tentativo di Abramo e di Sara di farsi loro un figlio, che cosa c'è? C'è in fondo una mancanza di fiducia. Io non mi fido di Dio, quindi trovo un modo per avere questo figlio al di là della presenza di Dio. E in questo, guardate, Abramo ripete lo stesso peccato di Adamo, non si fida di Dio. E questo è il peccato di ogni uomo, che in fondo che cos'è? Il peccato è sempre non fidarsi di Dio, della sua promessa. Tutte le volte che noi pecchiamo, diciamo questo, quello che ha detto Abramo: voglio le cose concrete, visibili, per possederle, per averle, oggi, subito. E gran parte della nostra religiosità, guardate, è questo, fare figli di Agar, figli di schiavi, farsi figli con le nostre forze. Dall'altra parte, dice Paolo, c'è il figlio della donna libera, di Sara, che ormai vecchia, che non poteva avere figli perché era sterile, ma proprio a lei Dio dona il figlio. E questo figlio, perché il figlio, non un figlio, dona il figlio, perché? Perché questo figlio, preciso, è qualcosa di importante, è l'immagine della nostra vita vera, che è essere figli di Dio, ricevere la vita da Dio. E questo figlio della promessa, Isacco, è l'immagine di Cristo, dono di Dio. Il nostro Isacco è Cristo. Quindi la nostra vita di figli è dono di Dio. Non la produciamo noi con i nostri sforzi. Il nostro esistere non è frutto del nostro lavoro, ma è dono di Dio. E se io vivo la mia vita come un dono, allora io posso, come un dono ricevuto, allora io posso a mia volta donarlo. E così lo vivo in pienezza. Io vivo la vita in pienezza quando la dono, non quando me la tengo, quando me la difendo. Se noi viviamo la nostra vita come una conquista, come qualcosa che paghiamo noi, allora lo facciamo pagare anche agli altri. Quindi queste due donne, questi due figli, in fondo, rappresentano due impostazioni diverse della vita. Ora, non che loro povere donne, cioè è la lettura di San Paolo, ovviamente, San Paolo si rifà a queste due donne, a questa storia, per dirci qualcosa, ecco, di profondo in questo, ecco. E prosegue San Paolo, queste cose sono dette per allegoria. Le due donne, infatti, rappresentano le due alleanze. Una, quella del Monte Sinai, che genera nella schiavitù ed è rappresentata da Agar. Essa corrisponde alla Gerusalemme attuale, che di fatto è schiava insieme ai suoi figli. Allora Paolo dice che queste due donne sono le due alleanze. Parla soprattutto di Agar, se vedete, perché Sara ne parla solo per allusione, dice solo la donna libera, non la nomina per nome, mentre Agar la nomina per nome. E stabilisce una corrispondenza tra Agar, il Monte Sinai e la Gerusalemme attuale. Mentre c'è un'altra linea dove Paolo presenta, come la chiama Lilla, perché? La Gerusalemme di lassù, cioè la Gerusalemme di sopra, la Gerusalemme in alto, che è libera e è nostra madre, e questa è rappresentata da Sara. Dunque, secondo San Paolo c'è una linea della schiavitù, che è una linea discendente, e una linea della libertà, che è ascendente. La Gerusalemme di adesso, la Gerusalemme attuale, è contrapposta alla Gerusalemme in alto, dall'alto, di lassù, di sopra, diciamo, che è la nostra madre, dice San Paolo. La Gerusalemme attuale è rappresentata da Agar, che genera la schiavitù, mentre la Gerusalemme di lassù genera alla libertà, e è la nostra madre, rappresentata quindi da Sara. dobbiamo sottolineare subito una cosa importante, perché San Paolo non oppone la Gerusalemme presente alla Gerusalemme futura, non usa una contrapposizione temporale, quella di ora e quella del futuro, come siamo abituati noi, perché noi pensiamo alla Gerusalemme celeste che sia il paradiso, no? Cose di questo genere. San Paolo non vuole intendere questo, infatti ne fa una questione spaziale, diciamo, no? È la Gerusalemme attuale e la Gerusalemme di lassù. È la Gerusalemme, usa una preposizione che vuol dire proprio in alto, cioè è una Gerusalemme diversa ma altrettanto presente. Queste due Gerusalemme, diciamo, queste due immagini di città, che è la città di Gerusalemme, sono ambedue presenti contemporaneamente, ma diverse. C'è una opposizione tra la Gerusalemme presente e la Gerusalemme altrettanto presente, ma di lassù, che ha una natura diversa. Questo brano è stato spesso letto come un momento, diciamo, anti-ebraico da parte di San Paolo, perché sembra dire che la Gerusalemme attuale, cioè quella che sta lì in Palestina, che è schiava, è la schiavitù, mentre quella futura, cioè quella di Dio, quella che verrà, è della libertà. Ma non è così. In realtà San Paolo qui sta affermando che la Gerusalemme celeste è già una realtà presente. Perché? A motivo della morte e resurrezione di Gesù. Questo avverbio anò, questa preposizione dall'alto applicata a Gerusalemme, richiama in fondo la resurrezione, perché San Paolo la usa un'altra volta nella lettera ai Colossesi, dove dice: se siete risorti con Cristo, quindi se voi appartenete a Cristo morto e risorto, se voi fate parte di Lui morto e risorto, cercate le cose di lassù e non quelle della terra. Quindi questa Gerusalemme di lassù per Paolo è presente a motivo di Cristo morto e risorto. Con la sua resurrezione Cristo ha dato inizio a qualcosa di nuovo, di cui fanno parte tutti gli uomini, a cui sono chiamati tutti, giudei e pagani. Quindi questa Gerusalemme in alto, la Gerusalemme libera, non è contro la Torah, contro la legge, contro i giudeo-cristiani, contro gli ebrei. La resurrezione di Cristo per Paolo ha inaugurato il tempo della Gerusalemme, con una parola un po' grossa, escatologica, cioè definitiva, in cui i credenti, sia quelli provenienti dall'ebraismo, sia quelli provenienti dal paganesimo, entrano nella grazia della fede, e non nell'osservanza della legge di Mosè, cosa che, appunto, mi dicevo all'inizio, una parte di cristiani venuti dal giudaismo pretendevano che anche i pagani prima diventassero ebrei con tutti gli obblighi e poi potevano diventare cristiani. Ma San Paolo da sempre ha sostenuto e predicato che questo significherebbe sottoporli a un regime di schiavitù, mentre Cristo ci ha liberato da tutti questi. Anche i pagani diventano figli di Gerusalemme, infatti dice, no, che è nostra madre, che è madre di tutti i credenti. E a conferma di questa affermazione, San Paolo cita Isaia, questo messo qui in versi nel testo, nel versetto 27, no? Rallegrati, sterile, che non partorisci, prorompi in grida di gioia tu che non hai le doglie, poiché molti sono i figli dell'abbandonata, più di quella che ha marito. Quindi Paolo, ecco, questo è l'uso tipologico, usa un qualcosa dell'Antico Testamento per, un po' forzando, ma oggi ci fanno problemi queste cose, ma quel tempo di San Paolo non faceva problema. Vuole così praticamente identificare i convertiti dal paganesimo come figli di Sara, colei che era sterile. C'è Isacco, che è il figlio della promessa, e dice: voi cristiani della Galazia, tutti siete figli della promessa mediante Cristo, che è il vero Isacco, sia quelli che vengono dal giudaismo sia quelli che vengono dal paganesimo. San Paolo ribadisce che chi vuole garantirsi l'appartenenza a Dio, la fedeltà a Dio, attraverso l'osservanza della legge, lui dice, rimane schiavo. Tutta la nostra religiosità, che ci porta spesso a non riconoscerci figli di Dio, eredi di una promessa, ma solo sottomessi a una legge, obbligati a obbedire a una legge, dice San Paolo, questo è contrario allo spirito della Scrittura, ma allo spirito di Dio, perché Dio ci vuole portare a una religiosità che è libera, che è mossa dall'amore e dal dono di Dio. L'essere, se noi siamo chiusi, sottomessi a una religiosità del bisogno, del merito, del si deve, dell'impegno, dice San Paolo, noi siamo generati da Agar, apparteniamo alla Gerusalemme di ora, pur essendo cristiani battezzati in Cristo risorto. E è interessante perché gli ebrei che si consideravano figli di Sara, figli della promessa, San Paolo gli dice no, voi in realtà siete figli della schiavitù, figli di Agar, perché siete nella prospettiva del realizzare voi le promesse di Dio, ma è Dio che deve realizzare le sue promesse. Quindi, da una vita impostata sulla legge, dice San Paolo, è una vita nella schiavitù. e che ti lascia sempre lì, sempre lì nella schiavitù. Voi fratelli siete figli della promessa alla maniera di Isacco, conclude nel versetto 28. Alla Gerusalemme di ora si contrappone la Gerusalemme di lassù che è libera. Ripeto, questo è importante, che per San Paolo è anche è una realtà. La Gerusalemme di lassù c'è ora. La Chiesa, che in qualche modo è segno di quella Gerusalemme, non è la Gerusalemme di lassù la Chiesa, perché la Gerusalemme di lassù si può dire appunto è il regno di Dio, che non è la Chiesa. La Chiesa è segno, è serva del regno di Dio, è serva della Gerusalemme di lassù, è serva di tutti coloro, di tutti gli uomini che sono chiamati a essere liberi. E allora è interessante perché la Chiesa, anche se è qui, è già lassù. Se volete quello che dice Gesù, no? Voi siete nel mondo, ma non del mondo. Ma questo non vuol dire non essere nel mondo, ma non del mondo. Non vuol dire una svalutazione del mondo, ecco. Vuol dire essere, vivere in questo mondo, nella libertà, da liberi e non da schiavi. Noi vivendo sulla terra, dice San Paolo nella lettera agli Efesini, se non mi sbaglio, ma noi siamo in realtà già concittadini dei santi, siamo familiari di Dio, sì. Abbiamo la nostra patria nei cieli, viviamo in questo mondo, ma come cittadini di questa Gerusalemme che è presente oggi, ma che ci proietta nella vita di Dio, che ci libera da tutti i legami, se vogliamo. E è interessante, se ci pensiamo, che stiamo leggendo in questi giorni e anche in queste domeniche, no? L'Apocalisse, il libro dell'Apocalisse, la Bibbia, tutta la Sacra Scrittura finisce con la visione di questa Gerusalemme celeste, questa città nuova, questa umanità nuova che è sposa di Dio, cioè ha la sua casa con Dio, in Dio, che forma un'unica famiglia con Dio. Nella fede in Cristo noi viviamo questo già ora. Nella fede in Cristo c'è la realizzazione della promessa fatta ad Abramo. Ecco perché qui San Paolo cita Isaia, no? Con la sterile che non partorisce. Perché se è così, allora questa sterile che non partorisce si rallegra perché i suoi figli sono infiniti. Dice perché molti sono i figli dell'abbandonata, più di quelli della donna che ha marito. Quindi i Galati che erano pagani, che però vorrebbero diventare come i giudei, in realtà non diventano come giudei, perché giudei si è solo se si è di discendenza di Abramo, nella carne. Allora, per questo che vuol dire? Che chi osserva la legge non diventa un vero giudeo, perché vero giudeo è chi ha la fede in Cristo, che lo fa erede della promessa fatta ad Abramo e quindi ai giudei. La promessa è per chi l'accoglie con la fede, come Isacco è stato accolto nella fede. Quindi è la fede che ci rende figli di Abramo, non l'osservanza della legge. Allora ecco, che cosa ci sta dicendo a noi Abramo con questo? Scusate, San Paolo. Che l'autogiustificazione è la fine del cristianesimo, ma anche del giudaismo, di qualsiasi uomo. Quando Abramo ha fatto consistere il suo futuro nel suo sforzo di avere un figlio con Agar, quello non è il figlio della promessa, ma è il figlio degli sforzi di Abramo. Allora è come tutte le altre cose. Tutti gli sforzi che noi facciamo per essere figli di Dio non ci fanno figli di Dio, non ci fanno figli della promessa, ma ci fanno figli dei nostri sforzi. E quindi saranno sempre le stesse cose. Abramo cerca di darsi una vita, di darsi un futuro, perché il figlio è il futuro. Abramo cerca di darsi un futuro, ma il futuro non è in quella direzione. Non è quello il futuro. La vita che gli vuole dare Dio sarà il figlio della donna libera. E perché questo sia ben chiaro ad Abramo e sia ben chiaro anche a noi, ecco allora che Dio chiede ad Abramo di sacrificare il figlio. Sappiamo che in realtà il figlio non viene sacrificato, perché, come dice il libro della Sapienza, Dio non vuole la morte, vuole la vita. Quindi Dio ridona Isacco ad Abramo, ma quel ridare, ridonare, le aveva donato una prima volta, glielo ridona, vuole mettere che cosa in evidenza? Che è un vero dono di Dio, che è il senso di Isacco, è essere dono di Dio, e il futuro di Abramo è Isacco perché è il dono di Dio. Allora anche per noi, questo è il senso, io direi per questo, mi sembra importante concludere questo ciclo di Lezio con questa affermazione di Paolo. Che cosa noi sappiamo, abbiamo iniziato parlando di Abramo, l'uomo della fede, no? Ecco. L'uomo della fede è l'uomo che crede al di là dell'evidenza. Come dice nella lettera romana, sperò contro ogni speranza, ma attraverso questa speranza è l'uomo che si scopre figlio di Dio, proprio perché l'uomo che si scopre figlio di Dio nel dono della vita futura, della vera vita, che è la vita libera, figli della donna libera, che appartiene alla Gerusalemme di lassù, che è presente oggi e che raccoglie tutti coloro che sono figli attraverso l'esperienza e l'incontro con Cristo morto e risorto.